Eccoci di nuovo, solito giro, solite premesse. Mi raccomando, infatti, a seguito del mio discorso, cercate in tutti i modi di inserirmi in una categoria preconcetta, che sia questo comunista, liberale, conservatore, sinistro, amante dei migranti che però non se li prende a casa sua. Vedete un po' voi qual è la vostra prefe. Nel frattempo, io, da sempre per il welfare, per pensare agli ultimi, per le tasse, per la cosa pubblica, assumo oggi le vesti dell'avido capitalista perché mi trovo a criticare una cosa sulla quale, leggo, il 70% degli italiani è d'accordo e direi anche un po'. Chi lo avrebbe mai detto che il 70% degli italiani è d'accordo su una cosa di questo tipo? Di cosa parliamo? Della riduzione dell'orario lavorativo. La Camera dei Deputati ha infatti affondato in maniera definitiva la proposta delle opposizioni sulla settimana lavorativa, che prevedeva un passaggio dalle 40 ore attuali alle 32, che sostanzialmente significherebbe due cose. O si lavora dal lunedì al venerdì non 8 ore, ma 6,4. Oppure si lavora ancora 8 ore, ma da lunedì al giovedì, mentre venerdì, sabato e domenica liberi tutti. Poi ovviamente non necessariamente si possono fare le tornazioni, c'è chi ovviamente non ha la fortuna di lavorare dal lunedì al venerdì, ma deve farsi i sabati e le domeniche e nessuno ci pensa mai a sta gente, però in generale per capire meglio, no? O diminuzione del numero di ore o diminuzione del numero di giorni. La proposta di legge arrivata da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, con i quattro leader di sinistra, quindi Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein, molto convinti del progetto, che l'avevano spinto, sostenendo che, come vi dicevo un secondo fa, secondo il Censis il 71% dei lavoratori sarebbe favorevole. Perché, leggo, ci sarebbero, secondo loro, le condizioni tecnologiche ed economiche per fare questa cosa. Si sono molto spesi per questa legge che appunto è saltata. Quindi parliamone un attimino, ok? Parliamone tra noi. Non è una cosa che rimane tra noi. Partiamo con il dire che la proposta è esplosa e le motivazioni sembrano essere principalmente di natura economica. Questa diminuzione dell'orario di lavoro, infatti, sarebbe dovuta avvenire, nell'idea dei proponenti, a parità di salario, che significa quindi che per le aziende sarebbe necessario, per continuare a produrre con la stessa intensità o garantendo gli stessi orari, coprire 32 ore mensili che vengono improvvisamente a mancare per ogni lavoratore, pur continuando a versargli lo stesso stipendio. E qui si innesta un po' il discorso, perché nel senso, prendiamo lo sciai persona che vuole andare al parco a farsi le passeggiate e lo sciai invece datore di lavoro che vuole mantenere a galla la sua piccola azienda. Queste due figure esistono entrambe, perché io vi assicuro, se io potessi adesso sarei al parco a farmi le passeggiate, però invece sto lavorando. Lo sciai con tanta voglia di uscire è assolutamente d'accordo su questa cosa e di base sono io il primo che, pur chiedendo impegno e dedizione ai miei lavoratori, ai miei dipendenti, sono il primo a dir loro che la vita è anche altro, oltre il lavoro. Sono le relazioni, uscire, divertirsi, riposare, andare a fare cose, progettualità personali. Sta cosa del lavoro come missione di vita può sicuramente valere per persone squilibrate come il sottoscritto, ma non vale per tutti ed è giusto che sia così. Detto che però, per garantire alle persone uno stipendio, queste devono produrre e ciò che producono deve essere sufficiente al fine di giustificare la loro presenza in azienda. Quindi mi sono detto, ok, ma quindi se mi obbligassero, e attenzione a questo punto, se mi obbligassero, cosa farei? E qui stiamo parlando non dello sciai che vuole andare a farsi le passeggiate o giocare a Pocopia che è uscito oggi, ma lo sciai datore di lavoro, come si comporterebbe? Ecco, la risposta totalmente sincera è che credo smetterei di investire. Per fare le stesse cose che facciamo adesso, ma con meno ore per persona, dovrei assumere circa un terzo in più del personale che ho adesso, facendo turnazioni e cose matte, per guadagnare lo stesso quantitativo di denaro, non di più e non di meno. Questa cosa diverrebbe ovviamente economicamente molto inefficiente e quindi la risposta sarebbe che invece di assumere nuove persone, inizierei a tagliare i progetti ad oggi più improduttivi, quindi le cose in rampa di lancio sulle quali sto investendo, ma che vengono trascinate dagli altri progetti. Probabilmente peggiorerei anche un po' la qualità delle cose che faccio, perché comunque la matematica rimane matematica. Ci sarebbe un peggioramento, ci sarebbero dei licenziamenti, che peraltro mi straziererebbero, ma è la verità, perché comunque la barca deve rimanere a galla. Questa è, ipotizzo, perché io non lo so, la ragione per cui il governo, nella persona del presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, ha parlato di un problema di coperture, affermando che la proposta costerebbe 8,2 miliardi allo Stato nel 2027 e e 8,4 nel 2028. Ripeto, non so che tipo di calcoli siano stati fatti, è proprio un flusso di coscienza il mio che sto avendo con voi, ma fate conto che la proposta non è stata bocciata solo dalla maggioranza, ma anche dalla Ragioneria di Stato, il cui compito è proprio vigilare sulla tenuta dei conti pubblici. Ora, i proponenti non sono d'accordo, ovviamente, e oltre a fare una questione politica, di nuovo ribadendo che per la maggior parte dei lavoratori sarebbe una cosa positiva, che però vabbè, anche io sarei d'accordo se mi abbassassero l'IRES della società al 5%, ma non credo che il paese di questo ne gioverebbe. I proponenti vorrebbero infatti che in un periodo di prova non obbligatorio, che per carità ci sta, meglio di un'imposizione, le aziende che dovessero decidere di aderire a questa proposta si troverebbero una decontribuzione del costo del lavoro dal 30 sino al 50%, con clausole e clausolette varie che non mi sono apparse subito chiarissime. Che però, ve lo dico, io mi sono proprio messo a fare i conti della serva stamattina su Excel, che non vi condivido perché ho usato numeri reali. E anche abbattendo del 50% i contributi di tutti i lavoratori e assumendone di nuovi, per provare a coprire tutto come dicevo prima, si creavano due problemi. Mi sono messo a fare i conti perché ho detto magari mi sbaglio, magari questa cosa è una buona idea e riusciamo a trovare una situazione di win-win per tutti. E io non ci sono riuscito. Non sono il miglior. L'economia non è che sia la mia cosa, però insomma, qualche conto. Gestendo un'azienda lo so fare. I problemi che ho rilevato, dicevo, sono due. E il primo è che alla fine per l'azienda diventa un costo. Diventa un aumento del costo del lavoro perché hai più lavoratori. Poi è un caso, magari la mia azienda è diversa da altre aziende. Ce ne sono alcune in cui i lavoratori sono facilmente sostituibili, altre in cui non lo sono affatto. Ce ne sono di grandi, ce ne sono di piccole. Per carità, ne stiamo parlando tra noi. Ma poi ho notato anche un secondo problema, cioè che il gettito fiscale, che sarebbe finito nelle casse dello Stato, quindi le tasse che i lavoratori pagano, per quanto sia l'azienda a farlo per loro e non se ne accorgono, anche quello finisce a essere inferiore, pur con un aumento della forza lavoro di un terzo. Ed è quindi uno scenario considerato lose-lose. È terribile per le aziende se licenziano, perché se non ce la fanno, creano disoccupati che non pagano tasse, anzi, pesano sul sistema. Ed è terribile anche se le aziende non licenziano e assumono di più con questi incentivi, perché anche posto che possano permetterselo, ovviamente limitando i loro guadagni, anche in quel caso lo Stato ci guadagnerebbe meno. Quindi, nel senso, effettivamente c'è un problema di coperture. Poi, per carità, io sono da sempre dell'idea che il lavoro vada detassato. Lo dico da sempre. Se bisogna detassare qualcosa, è lì. Mettere più soldi in tasca alla gente. I lavoratori dipendenti pagano uno sproposito di tasse. Però, al solito, bisogna ricordarsi che le cose hanno un costo. E l'apprendere di come questa bocciatura sia stata descritta come una cattiveria delle destre ai danni dei lavoratori, non lo so, mi sembra che non stiamo affrontando la questione dal giusto punto di vista. O magari, di nuovo, sono io, che da 15 anni a questa parte ho l'ossessione dei conti pubblici e mi sento sempre solo su una montagna che grido giù a valle come un pazzo e non mi ascolta nessuno. Piccola pausa prima di continuare, dove non parleremo di dazi, non parleremo di economia, né tantomeno di mercati globali che vivono nell'incertezza. Quindi ne approfitto per prendermi qualche secondo per affrontarli ora, questi temi, visto che è sempre importante riservare un po' di spazio alla gestione dei nostri risparmi da subito, perché riguardano da vicino anche il nostro futuro. Tema sul quale Trade Republic, sponsor di oggi, vi viene incontro. Ve ne parlo da fruitore in prima persona. Trade è infatti la mia banca, la uso per pagare le cose e la uso per investire, perché oltre che una banca, Trade è anche una piattaforma pensata per gli investimenti di qualsiasi tipo, ETF, azioni e obbligazioni, ma non come potreste pensare, investimenti pazzi, ma piani di accumulo a lungo termine pensati per il proprio futuro. Per il resto, come sapete, con Trade potete avere a disposizione un IBAN italiano, dove potete farvi depositare il vostro stipendio, ad esempio, tenendo presente anche del tasso di interesse anno lordo del 2% accreditato con cadenza mensile su tutto ciò che ovviamente non avete investito. E come sempre c'è anche l'opportunità di ricevere un save back dell'1% sui pagamenti idonei che vengono reinvestiti in uno dei vostri piani di accumulo. Quindi finite per investire pure facendo la spesa. Ora, al solito è la mia esperienza, non vi dirò certo su cosa investire, non è roba che mi compete, men che meno mentre vi parlo di uno sponsor, no? Se volete investire tutto in buoni del tesoro del Bangladesh, io non ci metto bocca. Ma quello che posso invece dirvi è che per il mese di marzo potete ottenere, tramite una promozione, un bonus di 20 euro da investire in ETF, anche se c'è un processo da seguire. Dovete iscrivervi tramite il nostro link, accreditare almeno 100 euro sul vostro nuovo conto e fare almeno 3 investimenti su un qualsiasi prodotto entro 21 giorni dall'iscrizione. In questo modo potete ricevere il bonus per investire. Non lo so, vedete voi, la promozione è riservata solo ai primi 1000 utenti, quindi se vi interessa è probabilmente adesso il momento giusto per darci un'occhiata. Per il resto decidete voi, noi andiamo avanti. Lo facciamo tornando di nuovo a parlare di intelligenza artificiale, perché tra le tante possibilità per poter utilizzare queste tecnologie che migliorano giorno dopo giorno, ce ne sono due in particolare, no, di modelli che stanno tenendo banco negli Stati Uniti e che a quanto pare il Pentagono avrebbe voluto implementare all'interno del suo lavoro di difesa e intelligence. E fin qua nulla di sorprendente, finché non scopriamo i piani del Dipartimento di Difesa o guerra, che dir si voglia, ovvero la volontà di implementare le intelligenze artificiali per operazioni di sorveglianza di massa e lo sviluppo di armi autonome. Che dico? Chi l'avrebbe mai detto se non tipo tutti noi da un sacco di anni a questa parte? Chi poteva immaginare? Chi? A parte tutti. Allora, all'inizio di questa settimana, OpenAI, la società di ricerca e sviluppo di intelligenza artificiale stranota ormai per il suo chatbot ChatGPT, ha annunciato di aver modificato il contratto su cui era stato definito un accordo annunciato venerdì con il Dipartimento della Difesa. E questo accordo forniva al Pentagono la possibilità di utilizzare i suoi sistemi di intelligenza artificiale per qualsiasi scopo lecito e nel rispetto della legge. E che cosa diceva? Nell'accordo 1.0, chiamiamolo così il primo accordo, OpenAI aveva comunque messo sul tavolo dei paletti da non poter superare. E c'è scritto proprio, guardate, niente utilizzo di OpenAI per sorveglianza domestica di massa, sistemi di armi autonome e persino decisioni automatizzate. Ma il fatto è che non erano stati chiariti fino in fondo quali sarebbero state le limitazioni imposte al Dipartimento. Cosa che aveva generato durante tutto il fine settimana enormi critiche nei confronti di OpenAI, motivo per cui l'azienda ha deciso così di aggiungere delle clausole in cui ribadisce che i sistemi non possono essere utilizzati intenzionalmente per la sorveglianza di cittadini e residenti statunitensi. Tutti gli altri sì, però, è una cosa che fanno notare in pochi. Gli altri sì, tipo noi, però negli Stati Uniti no. Lo stesso Sam Altman, il capo di OpenAI, su X ha specificato che questo contratto non consente al Pentagono di passare i servizi di OpenAI alle agenzie di intelligence del Dipartimento, come ad esempio la National Security Agency, per cui sarà necessario eventualmente rivedere il contratto, oltre a sottolineare come sia fondamentale proteggere le libertà dei cittadini statunitensi, che è molto bello e ammirevole, dignitoso, se non fosse che già sabato, quindi dopo l'annuncio dell'accordo, gli utenti non sembravano aver apprezzato l'essere venuti a conoscenza di questi contatti, perché ChatGPT ha registrato un aumento delle disinstallazioni dell'app di quasi 300%. Quindi, che succede? Da quello che sappiamo, il Dipartimento della Difesa avrebbe preso coscienza della decisione, affermando di essere sempre pronto a discutere con OpenAI, ma non con Anthropic, l'altra importante azienda di intelligenza artificiale con cui il Pentagono collaborava da diversi mesi, con cui erano in trattativa per gli stessi motivi, almeno fino a quando non c'è stato lo scontro tra il Dipartimento e la stessa Anthropic. Quando questa, pochi giorni fa, si è rifiutata di rendere disponibili i suoi modelli di AI al Pentagono da utilizzare per operazioni di sorveglianza di massa e lo sviluppo di armi autonome. Cioè, Anthropic è stata un pochino più dura in questo senso, ha detto proprio no. L'azienda ha infatti ribadito la sua posizione proprio attraverso un comunicato di Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, che ha spiegato sulla questione della sorveglianza di massa, ad esempio, che il governo statunitense, sotto le attuali leggi, quindi senza doversi necessariamente dotare di nuove leggi, può già recuperare dati sui suoi cittadini, pagando aziende, che fanno questa cosa qua. E quindi implementare delle intelligenze artificiali su questa cosa vorrebbe dire intrecciare tantissimi dati in modo da avere un controllo dettagliatissimo su chiunque. Un potere che di questo genere, dato al Pentagono, potrebbe creare degli scenari distopici, di cui non credo di dovervi parlare. L'abbiamo fatto sino all'infinito, non credo di dover citare di nuovo Minority Report. Insomma, sempre lì stiamo girando sul fatto che ci sono tanti dati. È che l'intelligenza artificiale è sostanzialmente un tipo di statistica molto avanzata che è molto brava a fare e mettere assieme molti dati. Per quanto riguarda le armi completamente autonome, che è una frase, sempre Anthropic le considera ancora non sufficientemente affidabili, soprattutto quando operate senza alcuna supervisione umana, anche per una banale questione di responsabilità. Già di base, infatti, è ormai sdoganato far saltare per aria ospedali e scuole, come pochi giorni fa hanno fatto Stati Uniti e Israele in Iran. Ma di base, chi se l'assume la responsabilità se un'arma automatica colpisce un bersaglio sbagliato? Ecco, sono temi ovviamente delicati, di cui al presidente statunitense non frega nulla, dato che su Truth ha ordinato ogni agenzia federale di interrompere immediatamente l'utilizzo di qualsiasi tecnologia di Anthropic, definita l'intelligenza artificiale di sinistra radicale, con il segretario alla guerra Pete Hegseth che ha parlato di arroganza e di tradimento da parte della società. Momento in cui, come sappiamo, è entrata in gioco OpenAI, che comunque è un bel clima, è proprio un bel clima quando qualsiasi cosa sia un no a un'amministrazione viene definita alto tradimento, cioè non è una cosa che ricorda alcun clima di alcuno stato, è tutto ok, non le abbiamo già vissute queste cose in passato. No, no, e se ci state pensando, forse siete dei traditori. Ora. Per quanto le parole di Trump lasciano il tempo che trovano, dato che da qui a interrompere immediatamente la collaborazione ci vorrà un periodo di transizione, e non è che lo puoi dire su Truth, senza contare che lo stesso Claude, l'IA di Anthropic, sarebbe stato utilizzato nell'attacco statunitense in Iran, nonostante l'annuncio di Trump, in questa situazione è interessante notare come Anthropic, davanti alle minacce dell'amministrazione, ha scelto forse la strada peggiore da seguire, ovvero lo scontro con la Casa Bianca. L'azienda, che va ribadito è statunitense, è stata infatti designata, come dichiara lo stesso Hegseth, come Supply Chain Risk, un'etichetta per tutti i fornitori, partner o aziende che hanno dei rapporti commerciali con le forze armate statunitensi, che non potranno più averli con Anthropic, che quindi rischia grosso alla luce di questa possibilità. Mentre quindi, alla luce di tutte queste informazioni, Claude superava ChatGPT nel numero di download su iPhone, in tutta questa storia OpenAI si è riservata questo accordo con il Pentagono. Solo che, per quanto non abbiamo a disposizione il testo del contratto, tutto ciò fa riflettere come l'amministrazione abbia trattato le due società in modo diverso. E questo nonostante OpenAI abbia modificato e aggiunto clausole al contratto che specificano come i suoi sistemi non verranno in alcun modo utilizzati in quel modo. Anche se qui qualcosa mi sfugge, perché lo stesso Sam Altman ha ammesso nel corso di una riunione con i suoi dipendenti che OpenAI non potrà mettere bocca su come il Pentagono userà la sua intelligenza artificiale. E allora qui c'è da chiedersi, perché hai voluto modificare le clausole del contratto? Era solo un posizionamento strategico per l'opinione pubblica, senza perdere di vista gli interessi in gioco? Senza contare che proprio nelle scorse ore sembrerebbe che Anthropic sia di nuovo in trattativa con il Pentagono e che insomma tutta questa storia sembra un grande polverone negli occhi dell'opinione pubblica che quando si sarà abbassato realisticamente ci mostrerà come la strada che qualsiasi compagnia americana intraprenderà o sarà costretta a intraprendere, anche e soprattutto quelle di intelligenza artificiale, sarà quella di dover collaborare con il governo, il Pentagono e tutti gli apparati federali, oppure essere considerati dei traditori. E non c'è niente di tossico o sbagliato in tutto questo. Circolare. Subito. Bene, spazio alle altre notizie della giornata. Negli Stati Uniti il Senato ha respinto una risoluzione di 53 a 47 voti per chiedere di limitare i poteri del presidente statunitense Trump nel continuare a usare la forza militare negli attacchi contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso, che significa lo può fare. Tutto questo mentre in quelle stesse ore Pete Hegseth rispondeva alle domande dei giornalisti al Pentagono, dichiarando che in pochi giorni prenderanno il controllo completo dello spazio aereo iraniano e limitandosi a dire che stanno indagando riguardo l'attacco alla scuola elementare femminile che citavo prima, no? Quello in cui lo ricordiamo, magari giusto così, sono state uccise oltre 100 persone, la maggior parte bambine. Proseguono i bombardamenti in Medio Oriente, ma non solo, perché c'è da registrare anche l'affondamento di una nave da guerra iraniana da parte di un sottomarino statunitense qui, guardate, al largo della costa dello Sri Lanka. Come spesso accade, è stato pubblicato dal Dipartimento della Guerra anche il momento dell'attacco e, da quello che sappiamo, a bordo c'erano 180 persone, con le autorità dello Sri Lanka che sono riuscite a salvare 32 di questi individui, mentre sono stati recuperati 87 corpi. Realisticamente ci sono ancora dei dispersi e, oltre a questo, la guerra continua ad espandersi sempre di più. La piattaforma X di Elon Musk ha deciso che demonetizzerà gli account che pubblicano video sulla guerra generati con l'intelligenza artificiale. Non tutti, attenzione, ma solo quelli che non esplicitano l'uso di intelligenza artificiale. E secondo quanto dichiarato da uno dei dirigenti, il guadagno della piattaforma in caso di violazioni verrà sospeso per 90 giorni, che può diventare anche permanente nel caso in cui dovesse accadere di nuovo. Tutto questo perché dall'inizio della guerra in Iran, non solo su X, ma anche sui social di Meta, si sono moltiplicati i video falsi che hanno generato tantissime visualizzazioni, che con account molto popolari vuol dire anche poter guadagnare dei bei soldi. In Italia una notizia che riguarda il quotidiano La Stampa, dato che il gruppo GEDI, la società a capo della famiglia Agnelli e Del Can, ha firmato un accordo preliminare con il gruppo SAE per la vendita del giornale torinese. E dal comunicato sappiamo che l'intera operazione dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2026, con la società SAE, che controlla moltissimi quotidiani locali, che verrà affiancata anche da altri investitori, con l'obiettivo di continuare a mantenere il posizionamento storico della stampa, che però oggi ha proclamato uno sciopero proprio a conseguenza dell'annuncio del preliminare in atto, insomma. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie al nostro sponsor Trade Republic, che vi ricordo ancora una volta, è totalmente gratuito, anzi potete voi maturare degli interessi utilizzandolo gratuitamente, quindi link in descrizione o sul nostro sito breakingitaly.it, ma soprattutto vi ricordo che il modo migliore per supportarci è un abbonamento al Breaking Italy Club. Ha due livelli di abbonamento e qualsiasi dei due, qualunque dei due decidiate di utilizzare, sono un po' stanco. È fine settimana, cosa vogliamo fare? Entrambi ci danno una mano. Con entrambi potete fornirci il vostro sostegno. Sentite, sono stanco. Oggi esce Pocopia. L'ho già scaricato da stamattina, va bene? Adesso io devo finire, ho dei lavori da fare, devo fare le cose, devo fare il papà, però a un certo punto, stanotte, nel cuore della notte, potrò giocare a Pocopia e sarà bello e mi addormenterò dopo 5 minuti.